qualche appunto etnografico sulla raccolta dei racconti popolari friulani. Dal punto di vista tecnico, non possiamo non evidenziare la scientificità della raccolta dei racconti popolari friulani, che sotto questo aspetto si distingue nettamente da opere precedenti, coeve e successive. Scientificità significa trascrizione fedele del parlato di informatori e informatrici, senza abbellimenti, censure o aggiunte, senza limature a scopo estetico da parte di chi poi pubblica il patrimonio orale raccolto. Scientificità significa attenzione alle varianti di un racconto, tante quante sono gli informatori, senza privilegiare il narratore dalla dialettica più fiorita o più sciolto nell'eloquio. Significa attenzione filologica alle differenze linguistiche, che non solo tra le frazioni di uno stesso comune, ma tra le vie stesse di quelle frazioni si potevano, ora non più, riscontrare. Scientificità è annotare per ogni informatore, quindi, oltre a nome, cognome, luogo e data di nascita, eventuali trasferimenti, professione, livello di scolarizzazione, tutti fattori che sul suo narrato possono influire. Scientificità è battere a tappeto la zona di rilevamento, entrare nelle case, non accontentarsi degli informatori privilegiati, come si dice con un termine tecnico in etnografia, privilegiati perché, per carattere o professione, più propensi a porsi come interlocutori verso ricercatrici e ricercatori. Scientificità è anche ritornare sui luoghi del rilevamento, magari a distanza di anni, per raccogliere eventuale altro materiale sfuggito nella prima fase, ma anche per notare la persistenza o, viceversa, il venir meno della tradizione narrativa orale nei luoghi. Non erano scientifici in questo senso i fratelli Grimm, Charles Perrault, tanti altri raccoglitori e trasformatori di letteratura di tradizione orale, che riscrivevano, rimaneggiavano, edulcoravano, confezionavano per un pubblico, infantile, la narrativa tramandata a voce, e che alla fine, ma i loro meriti e notevoli sono ben altri, ponevano la firma d'autore sui racconti che avevano raccolto. Ricordiamo peraltro che l'interesse per la cultura e quindi anche per la narrativa popolare nasce in età romantica, quando l'attrazione per il passato del folk, del popolo, si impone sulla scena intellettuale del Settecento, in particolare in Gran Bretagna e in Germania. Nel popolo, per gli uomini di cultura dell'epoca, risiedeva infatti la vera identità delle nazioni, la spontaneità creativa, l'ideale a cui rifarsi anche dal punto di vista letterario. Poi, l'Ottocento positivista applicherà le logiche della scienza anche alla raccolta del materiale folclorico, ma per quanto concerne la narrativa di tradizione orale, anche per la mancanza di mezzi di registrazione, la scientificità vera a cui abbiamo accennato arriverà solo molto più tardi. In una cultura orale, scrive il linguista e antropologo Glauco Sanga, non è che non esista l'autore, ma è irrilevante, perché chiunque ripeta l'esecuzione è in quel momento l'autore. Certo, possiamo aggiungere che qualcuno un giorno ha dato il via alla catena di trasmissione di una fiaba, di una novella, di una leggenda, ma è stato il primo fra infiniti altri che a quel pezzo ha contribuito con la sua personale performance, con la sua declinazione nella parlata locale, inscrivendolo nella geografia e nella storia del suo spazio-tempo. Diversamente che per i testi scritti, continua Sanga, l'autore o l'originale non esiste come problema. La variazione consapevole o inconsapevole è un elemento costitutivo dell'esecuzione. Mancando un riferimento anteriore certificato, il problema della variazione non è rilevante. È per questo che si dice che ogni esecuzione è un originale. Da qui l'importanza della raccolta delle diverse varianti, tutte con pari dignità. Peraltro, non dobbiamo cadere nell'errore, come già segnalava Walter Ong nel suo Oralità e scrittura del 1982, di pensare alla letteratura popolare come frutto di una cultura rigorosamente ad oralità primaria, cioè totalmente ignara della scrittura e della stampa. Esisteva infatti anche nelle nostre campagne e nelle nostre montagne una permeabilità reciproca tra mondo della scrittura e mondo della parola solo parlata, tra cultura popolare, intesa nell'accezione più ampia del termine, e cultura alta, come ci hanno dimostrato diversi studi anche sul nostro territorio. Narrazioni che giungono da fuori, in libelli diffusi tra gli alfabetizzati, che poi si innestano nel patrimonio narrativo locale, ma anche, spesso, racconti che viaggiano sulle gambe delle persone. E, viceversa, topoi della narrativa orale che diventano base della letteratura colta. Certo, la narrativa di tradizione orale presenta delle proprie peculiarità. Elenchiamone alcune: il ricorso alle formule, utile a scopo mnemonico, come nelle formule d'apertura, che inaugurano il momento narrativo e sospendono la quotidianità. Una volta, une volte, il noto in italiano c'era una volta, ma anche di chiusura, dove una frase fissa conclude la performance e anche la finzione narrativa, spesso in modo scherzoso. Alcuni esempi. Han fat un pastin e un paston, e a me hanno mandat neanche un bocon. A me han tratto un uos dalla schiena e a lei han chiamou lì cal seremena. Da Cordenons. Han fatto un pastin e un paston e io che l'hai contata non hai mangiat neanche un bocon. Sempre dal Cordenons. Così, dopo un past e un paston, e son stas felice e contents. Buia. Lori anciamò là chi se la conta e mi son ca che ve la conte a voi. Coltura di Polcenigo. Queste formule, molto simili tra loro, le riscontriamo in parecchi dei nostri racconti. Servono anche a dare corpo, in qualche modo, alla figura del narratore o della narratrice e a ricordare a tutti che dei banchetti fiabeschi poco rimane nella realtà. Altra caratteristica evidente sono le frasi brevi, paratattiche, l'uso frequente dei dialoghi che porta l'ascoltatore in una dimensione familiare, dialogica, appunto. E poi ancora, passando a livello contenutistico, la caratterizzazione molto sintetica dei personaggi, che sono o buoni o cattivi, o stupidi o intelligenti, o belli o brutti, senza troppi scavi introspettivi. Le contrapposizioni tra i buoni, spesso perseguitati, e i maligni. Lo scontro tra una realtà di miseria e mera sopravvivenza e la fantasia di lauti banchetti e di forzieri pieni d'oro, di castelli dove improbabili principi e principesse vivono in un lusso senza tempo. Molto ci sarebbe da dire sugli animali che ricorrono spesso in questi racconti, portatori dei cliché che si attribuiscono alle loro specie. L'asino sgobbone, la volpe astuta e dalla perfidia sottile, il lupo vorace ma non troppo sveglio, al pari dell'orso che qualche volta lo sostituisce, le occhette sprovvedute, i buoi che obbediscono ma talvolta tramano vendette. Al di là del loro essere metafore viventi di vizi e virtù umane, sono anche animali che emergono dalla quotidianità spicciola delle persone, in una società contadina dove bestie e umani condividono il medesimo scenario di precarietà alimentare, di fatiche quotidiane e di attimi, forse solo pensati, di ribellione. Lo scenario dei racconti è spesso quello locale, con i suoi toponimi, le montagne, i ponti e i corsi d'acqua. A volte i protagonisti portano soprannomi di paesani che sembrano ammiccare agli ascoltatori. Più spesso hanno nomi generici e molto diffusi. Giovannin, Pieri, Maria. Altre volte sono senza nome, lasciato alla fantasia e forse alla capacità di immedesimazione di chi ascolta. Altre volte lo scenario è quello dell'immaginazione pura, di reami lontani e dalla geografia incredibile, di luoghi senza tempo. Già, il tempo. Un tempo che è sempre un passato senza data, senza coordinate se non quelle mitiche del una volta, na volta. E proprio perché senza data è un passato presente, attuale senza esserlo mai davvero stato. Sta qui il fascino della narrazione, nel suo riattualizzare sempre ciò che non è mai accaduto, o poteva anche accadere, o è accaduto solo in parte. ma potrebbe anche, forse, chi lo sa, ancora accadere. Il carattere archetipico di molte narrazioni raccolte nel mondo ormai scomparso dell'oralità primaria fa sì che questi racconti vengano apprezzati ancora oggi, come è evidente nel successo di serate dedicate alla loro lettura. Divertire, istruire, mettere paura sono le tre grandi macro-categorie della narrativa di tradizione orale, che possono anche sovrapporsi. Pensiamo ai racconti di paura, che elettrizzano,